E un saluto a tutte e tutti e torniamo con la nuova serie di Block Notes, ma il pallone è bucato, no? Detta in modo un po' così, col punto esclamativo alla fine. Una riflessione doverosa, insomma, sempre con un ragionamento che si articola in vari episodi, no? In vari podcast che vanno a costruire un pensiero complessivo, un report di una vicenda che è un po' esplosa con la storia della Superlega, che è nata e morta in 48 ore, però che merita un approfondimento, una lettura forse un po' diversa da quella che è stata fatta in questi giorni. Questo lavoro di approfondimento lo facciamo anche insieme al collettivo Diego Armando, che gestisce una omonima, come si chiama, trasmissione web, poi ce lo facciamo dire anche dal nostro ospite di oggi. Abbiamo parlato la scorsa puntata, avete ascoltato la replica in apertura con Lorenzo Valmisciano. Oggi abbiamo Yuri Tancioni. Ciao Yuri.
Ciao caro Alessio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, mi fa piacere che mi chiami caro, anche perché fra, diciamo, tifosi in sofferenza per le disavventure delle proprie squadre calcistiche, bisogna essere, anche se siamo due tifoserie che si odiano, proprio opposte, diverse in tutto, però dobbiamo sostenerci e noi ci sosteniamo fra di noi con affetto, quindi accetto il tuo caro con grande piacere.
Sì, il dolore si condivide ma non fa miracoli, ricordo.
È molto bello, è molto... Come si chiama il format di Armando? Una trasmissione web, come si chiama? C'ha un nome, tu che sei giovane.
Format multimediale, giornalistico, calcistico.
Mamma mia, un format multimediale.
Uso parole vecchie, se ci pensi.
Sì, sì, ma insomma è anche bello usare parole vecchie. Allora, il discorso è questo: tu ti sei sempre occupato, anche quando trasmettevi, spero che tornerai a farlo su Radio Città Aperta presto, da solo, in compagnia, insomma, di calcio. Dal basso, no? Come fate? Ma la facciamo, insomma, non è che posso tanto fare il vago sulla mia partecipazione a Diego Armando, però insomma, sui temi che riguardano il calcio, quindi calcio popolare, ma non per forza, un approccio popolare al calcio, forse, ecco, un approccio popolare al calcio.
Bravo. Sì, una prospettiva diversa del
esattamente
gioco, una passione più seguito del mondo, possiamo dire, senza mezzi termini.
Io ho proprio due questioni da affrontare con te in questo spazio, in questo secondo episodio della serie Ma il pallone è bucato. Il titolo della serie penso che tu lo possa condividere, è un'esclamazione, ma il pallone è bucato, cioè secondo me è l'esclamazione che in tanti hanno fatto all'indomani dell'uscita giornalistica della notizia di questa Superlega, rendendosi conto che forse le condizioni dell'amato gioco, della amato sport, erano andate molto più in là, almeno in Europa, di quello che si pensasse mediamente, no? Condividi un po' questo
sì,
punto.
La metafora è calzante, ma guarda, anzi la cavalco un pochino e ti dico: il pallone non è bucato, il pallone è sgonfio da tanto. Sai quando da ragazzini giocavamo coi palloni e si bucava il pallone, però c'avevi ancora quella mezz'ora con la camera d'aria, no?
Sì.
Qua no, ormai il pallone non lo puoi più neanche vedere,
sta accicato
a terra, ormai è stato davvero demolito il mondo del calcio. Questa sarebbe stata probabilmente lo strike finale, la mazzata finale.
Allora, per come è stato raccontato dai mass media, un ruolo importante in quanto è avvenuto, no? nel passo indietro, nel clamoroso passo indietro che le 12 corazzate dal punto di vista economico, no? Dal punto di vista del fatturato, dal punto di vista del potere finanziario più che strettamente calcistico, ahimè lo dico anche mio malgrado, a questo passo indietro hanno contribuito anche i tifosi. Tu sei un esperto di tifosi e tifoserie, un appassionato, tu stesso sei un tifoso, diciamo, old school, no? Come si dice.
E
si può dire così, insomma, almeno tu vorresti esserlo, per quanto è possibile farlo oggi, perché poi essere tifosi old school oggi è molto difficile proprio a livello di possibilità. Che ruolo effettivamente, secondo te, secondo la tua lettura, hanno effettivamente avuto i tifosi? Io parto in modo provocatorio, Yuri. Secondo me la narrazione che hanno vinto i tifosi questa battaglia è una narrazione sbagliata e anche offensiva, un po' che va a prendere un po' in giro, no? Il tifoso stesso. Tu cosa ne pensi? Magari io sbaglio.
Beh,
io, eh?
No, no, secondo me non sbagli, perché per definizione il tifoso quando ha una vittoria festeggia, e non mi sembra che ci siano stati questi ricchi festeggiamenti di tifoserie o anche degli stessi club. Ci sono state delle sane manifestazioni di avversione a un progetto del genere, che avrebbe consegnato il mondo del calcio più importante solo a le società più ricche, quindi sarebbe stata davvero una mazzata anche da un punto di vista ideologico. C'è stata una totale avversione in questo di tutte le più grandi tifoserie. Primissimo episodio, che tra l'altro me l'hai raccontato te, i tifosi della Coop sono andati a ritirare le bandiere dallo stadio del Liverpool. I tifosi del Liverpool sono forse tra i più emblematici d'Inghilterra, e nel bene e nel male. Quando succede una cosa del genere, che non è mai successa nella storia, significa che sta accadendo qualcosa di epico. I tifosi dello United anche sono molto famosi. Il Manchester United è probabilmente la squadra inglese più tifata al mondo, e loro sono stati un po' più attivi, diciamo, impedendo fisicamente l'ingresso negli spogliatoi ai giocatori, non in un modo violento, ma per esporre un manifesto, uno striscione che recitava: decidiamo noi quando giocate voi, il calcio appartiene al tifo, appartiene ai tifosi. Purtroppo sono d'accordo con questa tua lettura, perché non possiamo considerare questa una battaglia del tifo, perché la battaglia del tifo sarebbe non svolgere i mondiali in Qatar nel prossimo dicembre 2022, in uno stato che non rispetta alcun tipo di diritto umano, che sta costruendo dei mostruosi impianti degli stati, non garantendo alcun tipo di diritto lavorativo, per non parlare
della sicurezza,
dei diritti sociali di quello stato. Però abbiamo Al-Khelaifi, che è presidente del Paris Saint-Germain, che guarda caso nella Superliga non c'è entrato. Ma allora non è che io adesso posso dire evviva il Khelaifi, evviva il Paris Saint-Germain, evviva la UEFA, evviva la FIFA. La UEFA, col tuo buon Seferin, insomma, fino a 2 anni fa era stata travolta da uno scandalo economico, finanziario, delle scommesse, no? C'era ancora Platini.
Guarda, sì, tu hai toccato un tasto, hai fatto un esempio molto, molto calzante, no? Perché io ho percepito una enorme ipocrisia, ne abbiamo anche parlato insieme, cioè non per giustificare chi ha tentato questo blitz della Super League, che tra l'altro ha anche pagato, perso.
Da un punto di vista di
l'immagine è stata una batosta, esattamente, sì. Però onestamente sentire proprio la UEFA, no? E anche la FIFA mettersi immediatamente le vesti dei buoni di questa storia, quando appunto noi a prossimo Natale, non il prossimo 2021, Natale 2022, staremo a seguire in una fase dell'anno surreale, no? Perché ovviamente i mondiali in Qatar, fatti fra giugno e luglio, come si fanno i mondiali,
cioè, avrebbero messo a rischio la vita degli atleti, credo.
Beh, sì, penso che staremo intorno ai 50 gradi, credo, 50 gradi. Però non si poteva non fare il mondiale in Qatar, perché per i soldi degli sceicchi, no? Di quegli sceicchi là. E oltre questo c'è il problema che anche prima dell'exploit, no? Della notizia clamorosa, della breaking news della Super League, il calcio era già un business enorme di per sé. Cioè, questa riflessione va fatta. C'è uscito un articolo, ecco, ti chiedo questa cosa, un articolo su Giacobini, credo, adesso non mi ricordo, che dice proprio in modo molto chiaro, cioè: siete contro il calcio? Siete contro questo calcio? Allora dovete seguire il calcio popolare, punto. Perché altrimenti siete ipocriti. Cosa pensi di questa provocazione?
Allora, io credo che più che provocazione, quella sarebbe l'unica via della coerenza. C'è poco da fare. Perché se uno vuole essere, sì, old school, vuole incarnare davvero la passione calcistica, il tifo, ma anche i valori sportivi, no? Deve per forza adeguarsi a seguire un calcio che sia lontano proprio dalle coperture mediatiche, probabilmente neanche più nella Serie B italiana. Quindi parliamo proprio delle categorie minori che trovano ampio respiro. In Italia ci sono tantissimi club di calcio popolare, io ho avuto modo anche di seguirne da vicino uno, è un'esperienza che è meravigliosa, è favolosa, però non ho avuto il trasporto umano che ho, anche mio storico probabilmente, che ho nel seguire la mia squadra del cuore. Cioè io comunque devo seguire la Roma, perché lo so, perché è una cosa che io devo fare, è come se fosse, capito, andare a trovare mia mamma la domenica a pranzo, e fa parte di me, c'è poco da fare, quindi io non riesco a essere così tanto coerente probabilmente. Chissà se però a forza delle mazzate quella non sia la via da seguire, però proprio per contrastare anche questo paradosso mi sono andato a trovare, perché mi sono detto, ma è possibile che il tifo italiano, i gruppi anche ultra italiani, le curve italiane non abbiano una voce? Questo è un grande problema del calcio italiano in generale, ma è un problema che si ritrova anche a livello nazionale. Ma proprio oggi, per prepararmi questa bella questione, volte sono andato a trovare un comunicato unitario dei tifosi italiani, non tutti, però una gran parte, e se tu hai piacere io te lo posso condividere.
Assolutamente, avevo chiuso il microfono. Assolutamente, sì. Vai.
Allora, intanto ti dico di quali gruppi parliamo, di quali realtà calcistiche parliamo. C'è il Benevento, il Crotone, la Fiorentina, il Genoa, la Juventus, l'Udinese, e questa è la Serie A. Poi ci sono piazze molto importanti tra Serie B e Serie C, te ne cito alcune: Venezia, Salernitana, Vicenza, Empoli, Pordenone, Albino Lecce, San Benedettese e Fermana, per esempio, sono tutte insieme, il Palermo e il Potenza. Inizia così questo comunicato: l'assurdità di un paradosso è uscito a ridosso della morte della Superlega. In questi ultimi giorni tutti abbiamo letto e sentito parlare di Super League, fino ad arrivare al punto di farci una grossa e grassa risata. Perché come tutto oggigiorno, anche questo progetto ha dimostrato ancora una volta la meschinità e la pochezza di chi sta a capo e nei loro sporchi soldi vede la soluzione a tutto. Non siamo qui per parlare della Superlega o per scagliarci contro di essa, perché diciamocela tutta, la UEFA a schifo non è mai stata da meno, perché la FIGC da noi non può godere della stima di nessuno e la Lega Calcio di credibilità ne ha ancor meno di zero. Ma solo per noi ultras, agli occhi dei tifosi, degli appassionati, della gente che ha sempre guardato il calcio come uno sport, il più bello, popolare ed antico del mondo, risultiamo il problema di questo mondo. Questo simpatico siparietto, durato poco meno di 48 ore, assume aspetti a dir poco grotteschi. Da un lato la UEFA che accusa di mera avidità la presunta Superlega, come se loro avessero fatto della sana beneficenza fino ad oggi. Lo stesso organismo che assieme alla FIFA oggi si indigna urlando al tradimento, minacciando sanzioni a destra e a manca dopo aver voluto ed implementato un sistema criminale dal nostro punto di vista, nel quale con la liberalizzazione dei diritti TV connessi al calcio a mangiare la fetta più grossa sono state quelle società che hanno dalla loro il maggior numero di clienti, e clienti è scritto bene in grassetto. Un processo naturale, diremmo quasi inevitabile, che ormai è in corso da tempo, non a causa di eventi strani, ma per precise colpe e con la complicità diretta proprio di tali soggetti. Magari proprio alla FIFA sarà sfuggito che ha fatto entusiasticamente da promoter affinché i mondiali del 2022 si svolgessero in Qatar. E sul punto poco vogliamo aggiungere, se non ricordare il sacrificio di tante vite umane, vittime di cantieri improbabili solo in nome del dio denaro. Dall'altro lato gli organi di stampa, che da par loro accusano tutti di voler solo lucrare, proprio loro, il progetto è poi, come tutti sappiamo, miseramente naufragato, e ciò ci consente di ragionare a mente fredda. Appare ovvio che ogni tipo di analisi, soprattutto in questo frangente, deve obbligatoriamente essere depurata da quegli stereotipi e riferimenti nostalgici che fanno riferimento al calcio autentico di una volta ed al suo aspetto prettamente popolare, specie quando concetti simili vengono proferiti dalla bocca o dalla penna di chi farebbe meglio a tacere. Ma quando noi provavamo a dire la nostra contro questo sistema marcio ed incancrenito, eravamo i soliti criminali, teppisti e padroni del calcio. E cosa dire adesso della FIGC e della nostra cara Lega, che vanno sciacquandosi la bocca sbandierando che il calcio appartiene ai tifosi? Esattamente dove erano quando noi combattevamo contro le loro partite al sabato, contro il loro calcio spezzatino, contro la loro svendita alle TV del pacchetto calcio, o quando noi parlavamo di repressione e caro Briglietti. Lì precisamente il calcio di chi era? Ora ci viene parecchio difficile credere a qualcuno di questi personaggi, perché ognuno di loro ha contribuito ad impoverire quello che era il gioco più bello del mondo. Il loro calcio business e le loro proposte sono solo un ulteriore sfregio, un insulto, un oltraggio, una vergognosa umiliazione di quella che è la pura essenza che ha sempre animato il tifoso. Fede e sentimenti accartocciati e gettati via come vecchi cenci disusi. Per chiudere, e allora, se adesso, solo adesso, vi siete realmente resi conto che il calcio appartiene alla gente, cara FIGC, cara Lega, avete la possibilità di rendere i vostri tronfi proclami in fatti concreti. Fermate il calcio spezzatino, rivedete i prezzi dei biglietti, specie di quelli popolari e dei settori ospiti, e sposate il progetto delle standing zone per settori in casa e fuori casa. Riportate i tifosi al centro del calcio. Ecco. Volevo dirti, innanzitutto è bello sentire tante voci tutte insieme in un mondo così frammentato come quello del tifo organizzato italiano, soprattutto non avvertire alcun tipo di eco bieco e razzista. Questa è una cosa che sarai d'accordo con me, no?
Assolutamente, si parte da lì intanto, no? Direi, ok?
Assolutamente.
Però l'aspetto, allora, certamente il tifo è un patrimonio, no? È un patrimonio del calcio, no? Questo è chiaro, evidente, è un patrimonio del calcio ed è un patrimonio anche per chi del calcio vuole fare un business enorme, perché sono i tifosi ad alimentare quel business. Su questo siamo d'accordo, ok? Qual è il problema? Il problema è il modello di consumo, come sempre. Insomma, oggi stavo un po' riflettendo, se uno segue il modello di sviluppo del business calcio, no? Partiamo con l'avvento delle televisioni, nascita della Champions League, i diritti televisivi, la questione dei diritti televisivi.
Probabilmente, se dobbiamo cercare la prima scintilla, anche l'ingresso in borsa delle società.
Ma secondo me è tutto un work in progress, che tra l'altro è interessante perché tratteggia una sorta di sintesi di quelli che sono i percorsi di trasformazione di un mercato da più o meno sostenibile a mercati a capitalismo spinto, no? Se ne vedi il passaggio inesorabile, Champions League, nascita della Champions League come spettacolarizzazione, no? Come trasformazione dall'evento sportivo all'evento mediatico, diritti televisivi, poi non so se ti ricordi la sentenza Bosman che intervenne a un altro livello, però fu un altro passaggio verso le liberalizzazioni dei mercati, l'ingresso delle società in borsa, tutto un percorso che ha portato a due questioni, no? La prima è il fatto che le squadre sono diventate, le società sono diventate delle, non so, delle mastodontiche macchine da denaro, che sono quindi molto più soggette di prima al saliscendi dei mercati. Quindi in una fase congiunturale di crisi del 2008, più questa ultima mazzata della crisi indotta dalla pandemia di Covid, risentono tremendamente di mancanza di capitali, no? Stanno direttamente soffocando. A questo punto che succede però? Entrano in ballo i tifosi che possono salvare la baracca spendendo i soldi e investendo il proprio denaro, comprando il prodotto calcio, ma gli stessi tifosi che vorrebbero che quel calcio, che è ormai totalmente trasformato, il famoso pallone che non c'ha più nemmeno la mezz'ora di camera d'aria, no? Come hai fatto l'esempio tu. E quindi è questo il cortocircuito che io voglio evidenziare, perché è vero che esiste una minoranza, un'assoluta minoranza, una sparuta minoranza secondo me di tifosi che sono disposti a tutto pur di non scendere a compromessi, ma la Lega e la FIGC, diciamo rispondendo all'articolo che hai citato, tu pensi che sia pensabile che intervengano veramente per calmare quando le strade,
no, no,
no? Cioè, qual è il problema? Tu sei un tifoso romanista, posso farti fare outing, no? Qual è un tuo grande problema dal punto di vista, un tuo grande cruccio? Un tuo, nel senso di tifoso romanista, non tuo di Juri. La questione è stadio, ok? Sì. Perché le società, perché la Juve ha potuto, diciamo, spadroneggiare, approfittando anche di una crisi congiunturale del calcio italiano per tanti anni? Perché c'era lo stadio di proprietà. Stadio di proprietà
sì,
non
è
vuol...
una società forte, perché...
Società forte e stadio di proprietà. Programmazione, quello che ti pare, però è l'Allianz Stadium che ha fatto la differenza, no, possiamo dire. L'Allianz Stadium, io ho provato, essendo juventino, faccio outing anch'io, almeno in questo contesto, in altri contesti già l'ho fatto. Io ho provato delle volte a comprare i biglietti. È impossibile perché è uno stadio per abbonati. Gli abbonamenti costano l'ira di Dio, quei pochi biglietti che si riescono a trovare costano l'ira di Dio. Quindi, capito, cioè, il modello anche in presenza, no? adesso noi stiamo pensando al calcio in assenza, il calcio in TV, che con le grida degli allenatori che sembrano i campetti di terza categoria alle 9 di mattina della domenica, no? Ok, ma anche quando si tornerà allo stadio, spero il prima possibile, ci si tornerà allo stadio pagando un sacco di soldi. Io temo che ormai, e arriviamo all'ultima domanda che volevo farti, no, per concludere il ragionamento: qual è il ruolo oggi del tifoso? Cioè, nel calcio moderno, secondo te, tu che studi, approfondisci, appartieni, no, guardi il mondo con lo sguardo del tifoso sicuramente più da stadio di me. Io sono un tifoso un po' pantofolaio, visto che anche perché sono un po' dislocato, no? Tipo una squadra che non è della mia città.
Sì, certo, tu sei un fuorisede, dai.
Io sono un fuorisede. Come fai? Come si concilia? Cioè, qual è il ruolo di oggi del tifoso? Cioè, è la vittoria, nonostante questa vittoria di Pirro, si è sancita la vittoria del tifoso indonesiano che spende, non so, $2,000 all'anno per vedere. Qual è il tifoso?
Io non mi scaglierei neanche contro.
No, non è scagliarsi.
Certo. Il problema è che gli appassionati asiatici che ti fanno mettere le partite della Serie A a mezzogiorno e 30 della domenica, purtroppo i soldi che loro fanno incassare fanno la differenza rispetto ai guadagni che non possono avere qui. Il mio modo romantico e forse utopico di vedere il mondo del tifo, proprio quello popolare, il tifo da curva, diciamo, è quello di essere un po' un sassolino nell'ingranaggio perfetto di questo sistema capitalista che vorrebbe nello stadio non più tifosi, non vorrebbe più lo stadio come il mercato, vorrebbe lo stadio come il teatro, vorrebbe lo stadio come la partita di baseball negli Stati Uniti, quindi magari anche con la possibilità di avere hot dog, patatine e Coca-Cola tutta la partita e garantire un futuro di obesità ai giovani di Roma e dintorni. Però, nel senso, andare allo stadio e continuare a stare in piedi, tifare. Io sono molto nostalgico anche dei fumogeni, perché posso capire il non utilizzo dei petardi, che sono pericolosi, ma i fumogeni, se usati correttamente, a parte che sono spettacolari e sono tutti gli stadi più importanti del mondo, cioè hanno sempre avuto le grandissime fumogenate, ma sono innocui, non creano, non fanno danni, ecco. Manca tanto quel modello. Io ho dovuto affrontare anche la curva sud per mezza stagione divisa a metà, perché era arrivato un grande prefetto a Roma che aveva detto: ce l'ho io la soluzione, quante persone ci vanno lì ogni domenica? 6.000 persone, perfetto, mettici un bel muro in mezzo, completamente in mezzo, e dividi 3.000 persone da una parte e 3.000 persone dall'altra. Hanno provato, questa fu in un certo modo fu una vittoria del tifo. Qualche anno fa, quando venne fatta questa barriera in mezzo alle due curve, la curva sud della Roma compatta non entrò mai più, Alessio. La gente andava allo stadio, ma lo spettacolo era desolante. La curva era una curva di persone sedute, completamente sedute, che non facevano nulla. Era cambiato, per qualche mese ce l'hanno fatta. Poi si sono resi conto, la società stessa si è resa conto che lo spettacolo sarebbe stato completamente diverso, ma perché qui entrano in gioco anche i calciatori, che sono gli attori protagonisti di questo teatrino. perché anche dei calciatori bisogna dire qualcosa. Abbiamo parlato di Al-Khelaifi, abbiamo parlato di Neymar, del Paris Saint-Germain e del Qatar, ma non abbiamo parlato di Neymar che è stato pagato 222 milioni. Una cosa del genere per qualsiasi persona di buon senso dovrebbe essere la goccia che ti fa traboccare il vaso e dire: io non andrò mai più a dare un soldo a questo sistema calcistico. Eppure siamo ancora qua con gli abbonamenti, con le radioline, con le notizie di mercato, e la voglia che la Roma faccia il suo stadio. Cioè sono cose che ancora mi fanno battere il cuore, capito? Perché forse il succo di tutto è la sintesi del nostro progetto Diego Armando: il calcio è una malattia.
Esatto, il calcio è una malattia, il calcio è malato anche. Possiamo dire questo: il calcio è una malattia ed è bello, no? È la parte bella. Il calcio è malato ed è la considerazione che c'è un grosso problema. E secondo te, per concludere, come tua riflessione, come tuo auspicio anche, è possibile in qualche modo che proprio dai tifosi parta l'input per... cioè qual è la soluzione? Secondo me la soluzione sarebbe quella di ridurre, no? Anche meno, come si dice, anche meno, no? Meno soldi, tetto agli ingaggi, perché sennò non... Può partire in qualche modo dai tifosi? Cioè esiste un tifoso che fa anche un ragionamento politico disposto, non so, a non farsi l'abbonamento, a boicottare, no? Perché io lo conosco tantissimi.
Per la legge dei grandi numeri credo che questa cosa sia
impossibile,
peggio che utopica, ecco. Però questa dovrebbe essere la via, questa dovrebbe essere la massima aspirazione. Questo si trova nel mondo del calcio popolare, nel mondo del calcio dilettantistico, nelle categorie minori, perché questo è il primo passo che ti fa muovere, dimostrare che un altro calcio è possibile. E chi lo sa che forse a forza di parlare e di dircela questa cosa, lo facciamo nella bella squadra popolare, Ale.
Beh, tu sai che purtroppo sono un pochino andato in sovrappeso, ma potrei ancora dire la mia sul campo. Potrei ancora dire la mia.
Tu lo sai che sei dirigente del mio cuore, per me.
Ah, io sono, sì, sono, mi sento un po' Paratici, il Paratici buono, la faccia buona di Paratici.
Oppure Marotta con due occhi.
Dai, madonna, aiuti,
quanto sei...
hai fatto bene a farla. Torneremo a parlarne, ovviamente Yuri ti lasciamo, sappiamo che tra l'altro fra breve sarà impegnato anche in una diretta proprio con Diego Armando. Invitiamo anche chi ci segue, chi segue Block Notes alla Città Aperta, a seguire anche Diego Armando su Facebook, YouTube e Twitch, quindi il social dei giovani, il social dei trapper. Tu sei un po' un giovane trapper forse, no?
Ecco, vedi, io ho fatto una battuta, tu hai rovinato tutto. Meravigliosa.
Grazie Yuri Tancioni, grazie Dante, buon lavoro,
un bacio alla radio, ciao,
ringraziamo Yuri Tancioni. Insomma, abbiamo sentito la voce di uno che il calcio lo vive convintamente e coerentemente dal basso. Io penso che non sia per tutti così, io penso che la maggior parte dei tifosi, e chi vi parla è il primo, alla fine prevale sempre la logica appunto da tifoso, per cui io sono totalmente contrario alla Superlega, lo sono stato dal primo momento, ci sono anche rimasto male perché la mia società del cuore, la mia squadra del cuore, che purtroppo spesso è stata un po' così, qualche volta dentro dinamiche poco piacevoli, per chi ha una visione insomma sociale e politica come quella che ho io, insomma si intuisce abbastanza. Però se fosse andata in Super League probabilmente l'avrei seguita faticosamente, ma anche in Super League, perché purtroppo è una cosa incredibile, il calcio è una malattia, c'ha ragione Yuri, ma da tifoso è una malattia, forse una delle più belle malattie del mondo. Si conclude così questa seconda parte, seconda puntata della serie ma il pallone è bucato. Block Notes parla di calcio, parla di Superlega, parla di questo scivolare sempre più velocemente sul piano inclinato del capitale, per quello che invece dovrebbe rimanere un fenomeno di massa, un fenomeno sociale, un fenomeno anche politico, perché no, ma del popolo e per il popolo, e invece non è assolutamente così. E è stato un amaro risveglio per chi se n'è accorto soltanto dopo l'affaire Superlega. Noi torniamo con il terzo episodio, la serie sul calcio è di 4 episodi, già lo annuncio così almeno vi organizzate per gli ascolti. Come sempre il martedì dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta e poi trovate il podcast su radiocittaperta.it ovviamente e lo trovate su tutti i canali di Blocknote, sito e canali social. Grazie a tutti e vi aspetto per la puntata numero 3.